Sono le 20, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Lasciatemi ricordare che è iniziato il palinsesto autunnale e invernale qui a Radio Popolare e lo spazio di informazione del pomeriggio si è allargato. Dalle 18 alle 19 c'è una trasmissione di diretta di attualità che si chiama L'Orizzonte, che si lega idealmente a questo spazio, dalle 20 alle 20:30, dove facciamo l'approfondimento della notizia che riteniamo più importante della giornata, esattamente come facevamo l'altro anno. Oggi inevitabilmente sono i droni russi lanciati sulla Polonia, la notizia che preoccupa noi e immagino tutto il mondo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato una dichiarazione diciamo molto stringata, contrariamente alle sue abitudini. Ha fatto la cronaca, la Russia ha lanciato i droni contro la Polonia e poi ha aggiunto eccoci qui. Saluto Anna Zafesova della Stampa, buonasera Anna.
Buonasera.
Ti chiedo innanzitutto se hai capito questa dichiarazione di Trump, cosa vuol dire?
Francamente no, contrariamente al suo solito è stato molto, molto laconico, però immagino anche che sia una situazione alla quale è difficile reagire così con un tweet, perché in fondo si tratta di un attacco militare a un paese della NATO.
Ecco, tu già stai dicendo una cosa molto netta, Anna. Molti analisti sono prudenti rispetto a quello che è accaduto, rispetto soprattutto alla volontà di attaccare militarmente. Perché tu invece sei così precisa?
Ma allora, è un attacco militare, in ogni caso, che sia volontario o che sia avvenuto per errore, è sempre un attacco militare. Diciamo che molti specialisti ritengono che sia anche russi ritengono che quello che potrebbe essere un missile casuale, un drone errante, che tra l'altro ce ne sono già stati in questi anni, in questi mesi, in Polonia, in Romania, è un discorso. Qui si è trattato di diversi droni e probabilmente missili, e quindi diciamo, i polacchi stessi sospettano stavolta un attacco. Infatti abbiamo visto la reazione di Varsavia è stata molto diversa da altre volte. C'erano state insomma dichiarazioni irritate, ma non un'apertura diciamo di ostilità diplomatiche così come invece abbiamo visto oggi da parte del governo polacco.
Ecco, a proposito del governo polacco, la notizia di pochi minuti fa è che sono stati trovati i resti, dicono le autorità polacche, di 15 droni, perché comunque naturalmente uno degli elementi di incertezza per tutto il giorno di questo fatto molto grave che è accaduto era legato al ritrovamento dei resti dei droni. Ora bisognerà capire naturalmente altri dettagli di tipo tecnico, che tipo di droni sono, se fossero armati o se non fossero armati, perché da dove sono partiti, se dall'enclave di Kaliningrad, se da degli aerei, se dal territorio della Russia continentale. Sono varianti che potrebbero dire che cosa, Anna, queste?
Ma è il vero dubbio che possono essere partiti dal territorio della Belarus, perché sono in corso in questo momento delle esercitazioni congiunte russo-belarusse, appunto in territorio belarusso. E una delle ipotesi che per esempio viene proposta da alcuni osservatori moscoviti, anzi ex moscoviti oggi in esilio, come per esempio l'ex ghostwriter di Putin Abbas Galiamov, è che più droni scagliati dal territorio della Belarus possono spingere la Polonia a una reazione contro la Belarus, e a quel punto il dittatore belarusso Lukashenko potrebbe essere costretto a entrare in guerra, perché Lukashenko sostiene tantissimo Putin e appunto fa con lui delle esercitazioni militari, ma in più di 3 anni e mezzo di guerra Putin non è mai riuscito a costringerlo a portare le sue truppe in guerra, che sarebbero di grande aiuto ai russi, anche perché la Bielorussia confina con l'Ucraina da nord, quindi dalla direttrice di Kiev, e potrebbe essere strategicamente molto, molto un aiuto alla Russia, di grandissima importanza. Quindi una delle ipotesi potrebbe essere questa: aver stuzzicato anche in maniera abbastanza intenzionale i polacchi per smuovere Lukashenko. Questa è un'altra delle possibilità.
Per convincerlo, per indurlo, insomma, a entrare nella guerra in Ucraina, quindi.
Esatto, e soprattutto a mandare i suoi uomini, perché finora Lukashenko non ha mai mandato truppe. Il territorio della Bielorussia è stato usato fin dal febbraio 22 per una delle ondate dell'invasione, è partita proprio da lì, però le truppe bielorusse non hanno partecipato, anche perché, come dicono anche molti esponenti dell'opposizione bielorussa, in realtà Lukashenko l'ha fatto non perché volesse tanto proteggere il suo popolo, quanto per convinzione che i belarussi, una volta attraversato il confine con l'Ucraina, si sarebbero pure rivoltati contro i loro stessi ufficiali, unendosi agli ucraini. Tant'è vero che in Ucraina c'è anche un battaglione belarusso che appunto combatte dalla parte della resistenza di Kiev.
Adesso, mentre tu ci stavi spiegando questa posizione, questo gioco attorno alla Bielorussia, io stavo guardando con Google Maps, dove sono localizzate queste località in cui le autorità polacche dicono di avere trovato i resti dei droni,
Drone.
e stiamo parlando di zone che stanno a sud-est di Varsavia, quindi verso il territorio ucraino, immaginando una direzione che parta da nord, e quindi sì, dalla Bielorussia, da Kaliningrad, che sono passati sopra il territorio polacco e poi sono stati intercettati dagli aerei della NATO. Ricordiamo che si sono alzati in volo aerei di diversi paesi, compreso un aereo AWACS italiano, quindi un aereo radar soltanto, ci ha detto il ministro degli interni Tajani. Sapendo che ci sarebbe stata questa reazione, che cosa può, ammettendo che sia stato un gesto appunto, no, voluto, avere cercato di fare Mosca?
Ma tante cose, per esempio aver testato la reazione della NATO, non solo le difese in senso tecnico, ma anche e soprattutto appunto la reazione politica, cioè come reagisce la NATO, come reagisce l'Europa a un attacco che appunto sembra essere intenzionale e non più casuale sul territorio di un paese dell'Unione Europea e della NATO. Cosa fa? Sicuramente per Putin è una domanda alla quale gli piacerebbe avere una risposta, anche perché probabilmente è convinto che, vista la posizione degli Stati Uniti, della nuova amministrazione nei confronti della difesa dell'Europa, diciamo, probabilmente ritiene molto probabile che gli Stati Uniti non interverrebbero. La domanda è quanto invece come reagirebbe l'Europa. Quindi potrebbe essere un test, diciamo, più politico che militare. Un'altra ipotesi è che banalmente appunto sta alzando la posta, sta minacciando ulteriormente. Cioè, Putin ha minacciato molto spesso a parole rappresaglie contro i paesi che aiutano l'Ucraina, in particolare contro la Polonia, dicendo più volte che armi mandate in Ucraina, che ovviamente passano soprattutto attraverso la Polonia, diventano un bersaglio legittimo della Russia, secondo lui. Quindi ha minacciato più volte attacchi in particolare alla Polonia. Può darsi che ha deciso anche per una escalation più di fatto, anche perché abbiamo visto che sul terreno in Ucraina, sicuramente, mentre si parla di negoziati, mentre si parla di proposte di regolazione del conflitto, di congelamento, di garanzie di sicurezza, eccetera, eccetera, Putin continua ad alzare la posta invece con gli attacchi, con i droni, con i bombardamenti di quartieri residenziali con il bombardamento della sede del Consiglio dei Ministri ucraino 2 giorni fa, che è un
Certo.
altro tabù, diciamo,
Violato.
implicito che è stato violato. Quindi possiamo anche leggerlo come un segno di escalation.
Grazie a Anna Zaffesova della Stampa, una buona serata.
Grazie, buon lavoro.
Adesso è con noi Francesco Strazzari, che insegna alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera, professore.
Buonasera.
Allora, si discuteva con Anna Zaffesova sull'ipotesi che fosse questo episodio di oggi un episodio di quella che abbiamo imparato a conoscere come la guerra ibrida russa. Lei cosa pensa?
Io credo che forse è un passo anche in più rispetto a questo, e forse è qualcosa di più che un'ipotesi, perché se guardiamo alle tendenze di lungo periodo, di medio periodo, insomma da gennaio di quest'anno, dall'insediamento di Donald Trump, tutti i numeri e le linee tracciate sulle mappe convergono in questa direzione, e non è una buona notizia, ovviamente, ma penso davvero si debba porsi oltre la linea della buona fede per non vedere dove ci sta portando la logica dei fatti. E i fatti sono che la Russia continua a testare e a cercare di ritagliare delle zone grigie all'interno delle linee della difesa occidentale per separare, per far capire che ci sono diverse attitudini, diverse disponibilità all'aiuto e quindi anche al rischio. E nulla di meglio che testare questo in uno spazio nel quale sia possibile la cosiddetta deniability, ovvero il negare che ci sia stata intenzionalità. In realtà, quando, come abbiamo visto, sono 19 gli sconfinamenti, anche in profondità, siamo arrivati a Lublino con alcune carcasse rinvenute stasera, e quando si arriva a un punto nel quale, come dire, ci sono precedenti, incidenti sul confine, ma è molto difficile pensare che siamo semplicemente all'interno di qualcosa che possiamo chiamare come ibrido. L'ibrido avviene sotto traccia, avviene senza che sia presente la bandiera sulle armi che vengono utilizzate. Qua la bandiera c'è, ed è in dubbio. E si tratta veramente di testare la risposta. È un ballon d'essai, come si dice in gergo, un modo per capire dall'altra parte quanto si può e si riesce a fare. Il fatto che la Polonia e la NATO sembra abbiano intercettato solo 4 dei 19, li abbiano abbattuti, quindi sarebbe un tasso di intercettazione del 21%, non conforta sul versante occidentale, anche se si può pensare che ci fosse anche un tentativo di. Come dire, non tirare troppo su una linea di escalation. Io non ho i dati per leggere, come dire, il riscontro tecnico dello scontro nei cieli, ma se mettiamo in fila tutti gli elementi, mi sembra che siamo veramente nella direzione, che più volte abbiamo, ahimè, chiamato anche su queste onde, su Radio Popolare, ovvero che quando le guerre si protraggono tendono a espandersi.
E in questo caso chiedo anche a lei, professore, come se la vista, no? Immagino di sì, come si possa interpretare questa più che laconica reazione della Casa Bianca. Noi ci saremmo aspettati oggi, forse ingenuamente, grandi discorsi, visto che Trump li fa su tutto lo scibile. Oggi invece si è limitato a una riga, la rileggo. Ha scritto su un suo social Truth: perché la Russia viola lo spazio aereo polacco con i droni? Eccoci qui, punto esclamativo. Che insomma, bisogna sforzarsi per interpretarlo.
Sì, diciamo, forse here we are, lo
Here we
tradurrei
are,
con
sì, che in inglese vuol
eccoci al
dire
punto,
ci
ci
siamo, no? Vuol
siamo,
dire
no?
sì.
Siamo arrivati al punto di svelamento. Ora, lo possiamo interpretare in diversi modi. Tutta la retorica che Trump ha dispiegato anche ieri rispetto all'attacco israeliano sul Qatar è una retorica duplice, a doppia lettura. Ricordiamo, ieri aveva dichiarato dapprima che insomma sì, si andava ben oltre quello che era ammissibile, ma l'obiettivo strategico era veramente tale da garantire comunque da garantire considerazione e persino giustificazione, salvo che poi, nel momento che ci si è resi conto che Israele non ha eliminato il gruppo di comando di Hamas, allora ha cominciato a dire che la cosa era deplorabile e deplorevole, eccetera, eccetera. E quindi c'è sempre un doppio canale di lettura nel leggere il Trump di questi giorni. Allora, questo chiaramente arriva a dimostrare, una dimostrazione plastica del fallimento di una linea diplomatica, che è quella degli incontri in Alaska, che è quella dell'idea che avrebbe avuto un qualche impatto su Vladimir Putin. La Russia ha semplicemente intensificato gli attacchi. Il giorno primo aveva sterminato 24 pensionati in fila, in maniera scientista, cioè proprio mirandoli uno a uno in fila per ritirare la pensione in una zona dalla quale non potevano andarsene. E questo acutizzarsi dello scontro è sotto gli occhi di tutti, poi c'è chi cerca di non vederlo. Ora, Trump davanti a questo esce con una frase quasi sibillina, e io credo che, come dire, se c'è qualcosa di peggio del Trump che si porta in macchina Vladimir Putin discettando di tutto in grande amicizia, è il Trump che invece, con un'attitudine potremmo forse chiamare passivo-aggressiva, passa dall'altra parte a voler dimostrare che l'America non si lascerà beffare, e invece sarà pronta a mostrare i muscoli di quella animosa, quell'animus guerriero che ha voluto mostrare, no, nel parlare in questi giorni di Chicago o del piano domestico. Cioè, questo fatto che saltino tutte le intermediazioni, anche lessicali, anche discorsive, credo che sia preoccupante. Non c'è nulla di peggio del Trump amico di Putin, del Trump nemico di Putin, se la vogliamo dire in una battuta.
Certo, cioè non c'è nulla di peggio del Trump, forse anche che cambia idea a seconda della circostanza del momento, perché insomma siamo oltre la possibilità di imbastire una qualunque strategia. A proposito di strategie, la reazione europea a parole naturalmente è stata netta, ma poi nei fatti che margini ci sono di fronte a un'aggressione del genere?
Io credo che molto ce l'abbiano in mano i tedeschi in questo momento, perché il rapporto con la Russia da un punto di vista militare e anche dal punto di vista delle notizie che arrivano, insomma, da una parte ci sono notizie quasi risibili, no? Uno dei più grandi consorzi militari oggi ha detto di aver pronto un missile, un concept di un missile. Dopo 3 anni di guerra l'Europa sforna un concept, no? Nemmeno un prototipo dispiegabile. Quindi da un certo punto di vista l'Europa sembra impreparata. I nazionalisti polacchi oggi hanno sfilato la bandiera europea di fianco a quella polacca, come dire, faremo da soli, non ci aspettiamo che nessuno sia in grado di condizionarci, frenandoci, per poi lasciarci in braghe di tela davanti a un'aggressione conclamata. E questa è l'estrema destra polacca, e non ci aspettavamo niente di diverso. Teniamo presente che mentre avveniva l'incursione di stanotte, un ministro ungherese era in Bielorussia a incontrare, che è uno dei punti in cui ci sono esercitazioni nucleari, a incontrare i propri omologhi. Quindi c'è un senso di tradimento polacco rispetto ai partner europei, gli ungheresi in testa, che è qualcosa che non ci sorprende. I nazionalismi si sono sempre, no, rispecchiati, salvo combattersi. Però dall'altra parte c'è anche uno spingersi del discorso nelle ultime ore, in particolare, e Zelensky ha colto la palla al balzo, e se volete c'è anche un riverbero di questo nel dibattito parlamentare in Italia oggi, sul dire non servono sistemi distinti incapaci di agire insieme, serve un piano di difesa aerea europea, un meccanismo di difesa. Von der Leyen ha parlato di un muro di droni per fermare l'aggressività russa. Nel dibattito parlamentare italiano ci sono state eco, no, di questo discorso. Se serve un riarmo nazionale, che consegna peraltro i paesi spesso in mano a forze dell'estrema destra nazionalista, o se serve un piano scientemente pensato per un sistema di difesa europeo integrato che sappia ricreare una misura deterrente rispetto a quello che sta accadendo ad est, e che magari riesca anche a demendare gli errori che l'Occidente ha fatto nel fronteggiare le questioni sui propri fronti est, inclusa la propria stessa, a volte sciagurata, incapacità che avere una Russia umiliata, come l'abbiamo vista negli ultimi decenni, non poteva portare nulla di bene negli anni a venire. E quindi si fa fatica a capire quale sia la trama, ma mi sembra che così, in extremis, ci sia un tentativo di riportare un ragionamento intorno alla difesa europea, e questo tocchi soprattutto il settore aerospaziale più che le forze di terra, dove sappiamo che anche le opinioni pubbliche sono molto più sensibili, no? L'idea di mandare truppe di terra anche solo a garantire la pace in Ucraina è qualcosa che impaurisce anche l'opinione pubblica, soprattutto italiana, per non parlare degli altri paesi del sud Europa.
Grazie, grazie professor Strazzari, una buona serata.
A voi.
Noi ci andiamo in Polonia velocemente con Mauro Caterina. Buonasera Mauro, dove ti trovi?
Buonasera a tutti, mi trovo a Varsavia in questo momento.
Qual è il clima? Ora abbiamo visto, abbiamo raccontato che sono stati trovati i resti dei droni, tutti nell'area appunto tra Varsavia e Lublino, quindi il sud-est della Polonia. Qual è il clima tra le persone proprio?
Ma io vorrei iniziare da una frase che mi ha detto un funzionario del Ministero degli Esteri questo pomeriggio a margine della conferenza stampa del ministro Sikorski. Le sue parole sono state queste: situazione jest poważna, ale nie tragiczna.
La situazione, però ce la traduci, è... sì.
la situazione è seria, ma non è tragica, nel senso che...
Quindi ha citato Ennio comunque... Flaiano praticamente, questo funzionario polacco, sì. Senza sapere.
Sì. Sì, nel senso che mi ha fatto capire che dietro le quinte comunque si sta cercando di raffreddare un po' gli animi. Naturalmente le parole sia di questa mattinata, sia di questo pomeriggio, sia di Tusk che di Sikorski sono state parole di fuoco, normale che sia così. Anche tra la gente il dibattito pubblico è molto forte, c'è timore, ma al tempo stesso c'è la consapevolezza di una Polonia che non è sola.
Senti, ma lì c'è qualcuno, parliamo di opinioni pubbliche, non ti dico la singola persona che conosci tu, che mette in dubbio le versioni ufficiali, che magari che attacco.
Sì, fin dalla prima mattinata in molti blog, molti canali Telegram, molti youtuber, anche polacchi, hanno messo in dubbio la veridicità della situazione, facendo trapelare che i droni sarebbero non russi ma ucraini, tanto che il Ministero della Digitalizzazione polacca nella tarda mattinata ha dovuto scrivere un messaggio sui social invitando la popolazione a non prendere in considerazione la disinformazione russa e i troll russi che stanno invadendo un po' i canali social polacchi. C'è anche questo dibattito.
Come vanno a dormire i polacchi stanotte?
Beh, lì nelle zone dove sono caduti, sono stati abbattuti i droni, non faranno sogni d'oro stanotte. C'è da dire che comunque i polacchi stanno reagendo in maniera compatta, non c'è panico, non ci sono situazioni particolarmente strane. Da un punto di vista strettamente militare, oggi per esempio le brigate territoriali, che sono un po' le brigate di riservisti, sono state richiamate, è arrivato un messaggio a tutti i riservisti per essere pronti a qualunque evenienza, quindi da questo punto di vista il timore esiste e tutti i canali emergenziali sono stati aperti e sono in funzione.
Grazie Mauro Caterina da Varsavia, buona serata per quanto possibile naturalmente, ciao, a presto.
Buona serata a voi.
20-25 minuti. Io sto provando a mettermi in collegamento con l'ultimo dei nostri ospiti previsti stasera. Forse non avremo, ma ci sono comunque notizie da leggervi sulla notizia di oggi, che ve lo ricordo, è questo attacco con droni sul territorio polacco nella notte, insomma, dito puntato contro la Russia da parte di tutti quanti, cioè sono i tedeschi tra i governi europei che più nettamente si sono spinti a condannare. In Italia l'ha fatto anche il governo italiano, il governo Meloni, l'ha fatto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Naturalmente adesso il quotidiano Bild pubblica un generale statunitense che dice: abbiamo reagito con gli F-22 e gli F-35 contro i droni, questo dimostra che non siamo ancora preparati. Questo è il dibattito dentro la NATO e dentro l'Unione Europea, dentro i paesi europei, attorno alla capacità di risposta poi europea rispetto alla situazione che in maniera sempre più netta e drammatica si sta delineando in Europa. Ultimissima notizia, non c'entra direttamente con quanto accaduto nella notte sui cieli polacchi. Il presidente degli Stati Uniti Trump oggi è stato contestato tra la Casa Bianca, nel breve percorso che ha fatto tra la Casa Bianca e un ristorante dove è andato a mangiare, da un gruppo di manifestanti che inneggiavano la libertà della Palestina alla liberazione di Washington. Gli hanno urlato: sei l'Hitler dei nostri tempi. Sono le 20:28 minuti, è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20, che torna domani sera, sempre come al solito attorno alle 20. E vi ricordo anche il contenitore pomeridiano, che si chiama solo L'Orizzonte, che si lega idealmente a questa trasmissione tra le 18 e le 19. Qui alle 8 di sera facciamo l'approfondimento lì, le notizie del giorno. Una buona serata, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.